Amici di quattrozampeinfamiglia.it, benvenuti anche quest'oggi come ogni martedì tra le 15 e le 16 su Radio Atlanta, libera come la passione, la puntata di quest'oggi con una ospite importante e interessante che presentiamo però dopo. Successivamente, e quindi benvenuti all'appuntamento con gli animali non umani, con tutto quello che concerne la loro vita, le loro cure, il loro benessere, e benvenuti naturalmente in questa meravigliosa radio storica di cui Mauro è il patron. Quest'oggi non riusciamo a riprenderlo perché oggi abbiamo invece una postazione, ma lui è contento, vedi che dice cioè, afia. Oggi abbiamo una postazione quasi imbarazzante, tanto è tecnica. Abbiamo un vero e proprio regista, sì. Abbiamo un vero e proprio regista oggi che, come dire, dal punto di vista estetico era meglio Manuela Gigante, no? Vabbè. Perché vabbè, insomma, per i maschietti, diciamo punti di vista.
Un giovane regista.
E qui abbiamo un giovane regista addirittura che adesso vi faccio un quiz. Siccome si chiama Samuele Rosi oppure Rosi Samuele, quindi se si chiama Rosi Samuele è una donna, se si chiama Samuele Rosi è un uomo, no? Sono come quelli che si chiamano Marco Antonio. Qual è il nome? Qual è il cognome? Chi lo sa? In questo caso ve lo svelo: Samuele è il nome e Rosi è il cognome. Quindi
immagino bisogna essere anche veloci per capirla.
Per seguire me bisogna essere velocissimi, sì. Rosi, tra l'altro, credo che avrà avuto anche i suoi problemi a scuola, no? Perché se lo chiamano per cognome, lo chiamano Rosi, e poi Rosi, e poi arriva lui. No? Hai avuto qualche problema di questo tipo? Sai che noi coinvolgiamo anche i registi durante la trasmissione. Lui sta dicendo: questo è matto, mi sta tirando
È la prima volta.
È la prima volta che ti dico che senti questa roba del Rosi come cognome. Bene, vede che ai miei tempi allora sarebbe stato in difficoltà, adesso invece no. Evidentemente no. Molto bene, allora prima di cominciare con la nostra trasmissione e presentare l'ospite di quest'oggi, Loredana Verga, la mamma di quattrozampeinfamiglia.it, che tutti quanti voi avete imparato a conoscere e ad apprezzare, ma per quei pochi di voi che ancora fossero all'ascolto e non sapessero di cosa stiamo parlando, ecco qua il resumé, il riassunto, il consommé di Loredana Verga, la mamma di quattrozampeinfamiglia.it.
Quattrozampeinfamiglia.it è un sito, è il sito ideale nel quale poter adottare cani e gatti che vivono nei box, quindi si rivolge esclusivamente
diciamolo sempre, nei box si intende nei box del canile, quindi nelle gabbie dei canili, perché sennò vivono nei box,
non nei garage,
anche se c'è qualche disgraziato che tiene il cane nei garage, ma non è questo il caso, insomma.
Loro vivono proprio nei box dei canili o nelle gabbiette, nei box dei gattili, e quindi questo sito ha l'obiettivo di dare visibilità ai cani e gatti che vivono appunto nelle strutture, che sono in cerca di famiglia. Non è consentito registrarsi alle strutture, agli allevamenti, ma e nemmeno ai privati,
cioè a coloro che vendono degli animali,
o c'è il rischio,
non umani,
o che vendono ma anche i privati, nel dubbio che possano vendere le cucciolate, piuttosto che capita sempre più spesso le rinunce di proprietà, per cui le persone a un certo punto decidono che diventano allergiche, che scoprono una serie di problemi non meglio identificati,
sì,
ovviamente
con le scuse più disparate,
sì, la fantasia
sì, non ha limiti, sì.
Quindi poi vogliono liberarsi in qualche maniera di una vita, per cui noi non accettiamo queste registrazioni. Sono soltanto cani e gatti di realtà che hanno un proprio codice fiscale, quindi regolarmente ufficiali dal punto di vista amministrativo e come realtà, che caricano direttamente le proprie schede e comunicano direttamente con le persone che possono adottare. Quindi se una persona vuole adottare un cane o un gatto, prima di acquistare rispettare, anche se lo vuole di razza, perché ce ne sono tanti nei canili e anche nei gattili, comunque ci sono dei gatti di razza. Quindi prima di acquistare, l'indicazione è: provate a entrare sul sito, è gratuito sia per chi registra quindi le strutture che per le persone che li cercano.
Sottolineiamolo 7 volte, è gratuito, tutto gratis, sia per chi si registra perché ha delle anime da far adottare, sia per chi vuole cercare il proprio compagno della vita e vuole entrare nel sito per trovarlo. È tutto gratis. E non a gratis.
Non a gratis, come ultimamente va di moda.
È a gratis, no, non è a gratis. Gratis è latino, è gratis, non a gratis. Vabbè, questa è una mia paranoia personale. No, che, no, è come minus plus stadium, no, è minus plus e stadium, perché è tutto latino. Vabbè, chiusa la parentesi, vai Lori.
Quindi si entra nel sito, si verificano, insomma, si guardano le schede che vengono caricate dalle strutture e poi si contatta direttamente la struttura che ospita il cane o il gatto, con l'obiettivo di creare una relazione diretta e far sì che con la persona che vuole adottare parli direttamente l'operatore o la realtà che conosce l'animale. Quindi fare le domande giuste, capire le cose corrette, capire se l'animale è giusto, perché magari ci sono tante persone che si innamorano dell'estetica, ma ovviamente poi convivere con un essere vivente va bene al di là dell'estetica.
E poi se vanno d'accordo con altri animali,
con altri animali ci sono
in
una
casa,
serie di
con
filtri,
i gatti,
sì,
con i cani, i gatti con i cani, viceversa, insomma, no?
Per cui niente, è il primo sito nel quale entrare per quando si vuole adottare un primo cane, un secondo cane, un cane, un gatto, qualunque adozione, andando oltre il discorso anche della razza, che è una cosa comunque importante sottolineare, perché ci sono anche tanti cani di razza che vengono abbandonati, che vengono acquistati e poi la famiglia non riesce a gestirli per superficialità, che si fa i regali di Natale, ovviamente che non possono essere degli esseri viventi, però capita e lo fanno, per cui poi sono tutti animali che finiscono nei canili e che cerchiamo
nei rescue e poi finiscono su 4zampefamiglie.it. e tra l'altro c'è il filtro, no? Il mitico filtro in 4zampefamiglie.it, per cui se voi volete avete un'idea del compagno che volete, quindi volete un cane nero
maschio, una femmina
di 6 anni, femmina, con le orecchie a punta, c'è un filtro, e tifoso del Torino per esempio, c'è un filtro nel sito, voi entrate e segnalate ovviamente
che
il tifoso del Torino
con i bambini,
esatto,
che...
esatto, se avete dei bambini mettete tutte queste specifiche nel filtro e il filtro vi restituisce tutti gli animali che sono nei rifugi di tutta Italia che hanno quelle caratteristiche.
Esattamente,
va bene.
Nulla da aggiungere.
Nulla da aggiungere, vostro onore, mi viene da dire, visto quello che stavo dicendo prima.
No, se non che un'unica nota potrebbe essere quella del fatto che, chiaramente, essendo rivolto a tutti i canili gattili, cioè a canili gattili di tutta Italia, è un motore di ricerca che consente di avere una grande varietà, diciamo, di possibili caratteri, possibili caratteristiche di cani e gatti, quindi va oltre quelle che sono le persone che hanno timore ad andare magari al canile perché poi si innamorano di tutti, poi non sanno cosa scegliere e quindi hanno un po' quest'ansia. Diciamo che la tecnologia in questo senso ci aiuta, perché consente di fare una prima valutazione online in maniera un po' meno coinvolta e quindi un pochino più neutra. Poi, parlando con gli operatori, si riesce ad andare anche a capire se una famiglia magari delle persone sedentarie, magari non è ideale che adottino un cane tipo un border collie o un cane che è vivace, insomma. Poi chiaramente, parlando con gli operatori, si va un po' a mettere a punto se è un'adozione che può avere un senso oppure no.
Le prime puntate
parlavo meno,
ecco, sì, vedi che lei ha capito. Le prime puntate io dovevo spronarla, no? Dovevo spronarla e dovevo spingerla, perché diceva tre
adesso
parole.
Devo zittirla,
adesso bisogna spegnerla in qualche maniera, non so dov'è il bottone, ma prima o poi lo troveremo.
Basta,
no, ma va benissimo, meglio così, meglio così. Molto bene. E allora oggi abbiamo una graditissima ospite qui con noi, che è la dottoressa Consuelo Faranda. Benvenuta.
Grazie.
Dottoressa. Benvenuta, grazie per essere venuta. Tra l'altro è venuta in moto lei, come me, quindi già, diciamo, abbiamo, no, abbiamo
un'affinità
perché muoversi a Milano
bici.
Bici o moto, perché tra l'altro lei ha un casco enorme, ho visto un casco integrale enorme.
Si protegge.
La dottoressa Faranda è una veterinaria specialista in ortopedia. Questo è un tema che non avevamo ancora trattato e che è un tema particolarmente importante, particolarmente interessante. Tra l'altro stavamo scherzando prima con la dottoressa Faranda, no? Perché Faranda ce ne sono pochi in Italia. Due sono famosi, uno è un giudice e l'altro è una brigatista. Quindi cioè,
gli estremi,
no? Gli estremi e in mezzo c'è la dottoressa Faranda, cioè, che non è parente della brigatista,
no,
diciamo.
Anzi, diciamolo. Fa del bene.
Esatto, e però con questo cognome negli anni 70 avrà avuto, 80 avrà avuto qualche problema, diciamo. Però diciamo, pensa a quelli che invece si chiamano Fantozzi. E Mauro mi diceva giustamente che il direttore della Banca d'Italia o qualcosa del genere, insomma, che si chiamava Fantozzi, pensate a uno che si chiama Fantozzi a scuola, che cosa gli deve essere capitato, insomma. Già io cavallo me ne han detti di tutti i colori, figurati Fantozzi. E Rosy invece no, lui invece incredibilmente il suo cognome non viene preso di mira. Molto bene, allora dottoressa Faranda, lei è una specialista in ortopedia, dove lavora? Ovunque, mi pare di capire.
No, ovunque no, per fortuna.
Non è sì.
Diciamo che sono...
Aiuto,
consulente.
Scusate.
Sto sparendo.
No, perché già io non brillo per essere un uomo alto. Non ho capito cosa è successo. Ecco, sono tornato su, scusate. Ecco, mi ero inabissato. Ok, scusa.
Scomparso
vado avanti, ecco. Allora, dove lavora?
Diciamo che i miei clienti in realtà sono i colleghi, nel senso che più che i proprietari di cani, perché comunque io faccio da consulente ai colleghi che non si occupano di ortopedia. Quindi con una consulenza che può essere che va dalla visita alla banale richiesta di una diagnosi radiografica agli interventi.
Ok, quindi lei lavora chiamata da varie strutture,
esatto.
Non è fissa in una struttura,
esatto.
E quindi è una specialista, mi vengono
freelance.
In mente un po', sì, i veterinari che fanno l'ecocardio, che vengono,
esatto,
chiamati,
diciamo,
è corretto.
Che ho anche, diciamo, clienti privati, perché ho chiaramente... Essendo io abbastanza anziana, conosco tanti.
No, non chiediamo mai a nessuno
ma non lo dico.
L'età, ma tanto non lo direbbe.
Esatto. Neanche sotto tortura.
Esatto.
Ho dei clienti che ovviamente mi conoscono da anni, perché ovviamente purtroppo i nostri animali non hanno la vita lunga come la nostra, quindi in una vita normale di umano purtroppo passano tanti cani, ecco, e quindi ho anche dei pazienti, dei proprietari che ormai conosco da magari
fidelizzati.
Esattamente, però generalmente il mio rapporto è con le strutture.
Ecco, e poi le chiederemo quali sono queste strutture, per se qualcuno volesse mettersi.
O come
sì,
trova lei? Sì,
tanto su internet sono contattabile.
Lei ha un sito?
Non ho un sito, ma mi si trova.
Cioè, che si inserisce Consuelo Faranda. Tra l'altro Consuelo è un nome...
È un nome di origine spagnola, ma non c'entra niente.
Esatto, perché?
non
le stavo chiedendo appunto se aveva delle origini.
Dovrebbe credere ai miei genitori, che però ormai non ci sono.
Ok, però magari era la protagonista di un film.
Non era legato, anzi, non solo. È stato un nome che mi ha creato un sacco di problemi quando ero bambina, perché tutti mi dicevano, ai miei tempi mi dicevano, Consuelo finisce però, quindi sei un maschio.
Sì, certo,
è come Andrea che
esatto,
sì.
C'era la O e l'R moscia, per cui mi dicevano, ma adesso ti insegno io a dire la R.
Quello è un problema che ho avuto anch'io, però quello
quindi la moto,
problema,
la R
anche te... mio, sì, non mi chiamo Consuelo, però no. Per il resto ci sono diverse,
esatto.
Sì, la R anch'io, perché
esatto,
io...
è stata una bella cosa.
Lei ha la R di gola come me, cioè,
ho la R moscia perché mia mamma era francese,
mia nonna era francese,
ecco.
E quindi io ho ereditato,
basta,
la sua R,
ce li siamo giocati.
E io sono in grado di fischiare con la R, allora faccio una roba.
Fai
faccio
una parentesi,
guardate, nessuno di voi è in grado di fare questa cosa.
sì. Il fischio moscio.
Sì, no, sì.
R moscia, fischio moscio.
Fermiamoci qua.
Parliamo di cani
però
e gatti.
Perché noi diciamo la R con la gola, mentre voi la dite con la lingua. Voi certo. dite la R modulando la lingua, no? Mentre io la dico con la gola.
Qua i corsi di dizione impavidiscono.
Va bene. Allora partiamo con le domande serie, perché appunto quello dell'ortopedia è un tema che a volte viene sottovalutato e che invece è di importanza fondamentale per la salute dei cani e dei gatti, ma anche di altri animali. Poi le chiederò anche se si occupa anche di altri animali oltre che di cani e gatti. Loredana, visto che sei così fluente oggi, a te la parola, io vado a farmi un giro.
Allora, no, la prima curiosità è, la mia associazione personale è molto più di problematiche ortopediche affine ai cani che ai gatti. È così?
No. Allora, diciamo, no e sì. No, perché comunque anche i gatti poverini hanno le loro patologie. Il problema è semmai la diagnosi, perché comunque nel gatto è molto più difficile capire qual è che cosa dà fastidio all'animale, perché non sono soggetti proprio generalmente che si possono visitare, ecco, non si lasciano visitare, ti lasciano pochi secondi, alcuni niente.
E questo è un po' per tutte le patologie, no? Il gatto, io ho un gatto che è intrasportabile, imprendibile, sono esatto. anni che ci si convive, ma che non si fa prendere né toccare, quindi è impossibile portarlo alla veterinaria.
Esattamente, quando è dato che l'ortopedia, comunque, non, ovviamente il nostro animale non ci dica perché zoppica, quindi bisogna spesso visitarlo e cercare di capire dove è il problema. Il gatto è praticamente impossibile, prima di tutto perché in ambulatorio non cammina mai, zero. Hanno questo atteggiamento da giaguaro, per cui si appiattiscono su, e quindi non si vede niente. E secondo, perché a volte dopo già un minuto si stufano e quindi reagiscono, ma non è detto che uno sia riuscito a evidenziare il problema. Una grossa vantaggio di adesso è che ci sono i video, quindi io dico certo. sempre ai proprietari, fate un video a casa quando il gatto è tranquillo, eccetera, e quindi almeno si può vedere, perché sennò il gatto è un soggetto, quindi, per un ortopedico, abbastanza invisitabile.
Se il gatto ha problemi di qualche tipo, c'è cioè il dubbio di una problematica di ortopedia, prima si fanno i video e così si arriva, certo.
Perché comunque in ambulatorio il gatto non dimostrerà niente di quello che ha dimostrato a casa.
Quindi soltanto analisi, quello che può fare, si può capire.
E analisi.
Però con le analisi non credo che l'ortopedico.
No, l'ortopedico, ma radiografie piuttosto che.
Certo, ma come sempre, non è che uno faccia una radiografia e sulla radiografia venga fuori certo. il referto. Bisogna individuare quale potrebbe essere il problema. Una volta che uno ha individuato quale potrebbe essere il problema, allora si fa una radiografia specifica per okay. andare a individuare quel problema. Ma se uno non ha idea di quello che sta cercando, non
so da che parte.
Oltre al fatto che fare una radiografia al gatto non è.
Quello dipende, a volte si sedano, ma comunque il problema è che non ha senso fare una radiografia se uno non ha un'idea di quello
di
che
cosa
potrebbe
andrà a cercare.
Esattamente.
E le problematiche principali che le si presentano o le sono presentate nel tempo per il gatto?
Possono essere le lesioni legamentose, ovviamente le fratture, quelle sono molto più semplici. L'artrosi, che comunque è un problema che ormai è sempre più frequente, perché i nostri animali vivono di più e comunque spesso sono obesi.
Ok.
Come tutti i cani. Tutti.
Cioè, in generale, cani e gatti mangiano troppo.
Esattamente. I nostri problemi. Esatto. Quindi, anche perché a volte il cibo viene usato dal proprietario come ricompensa.
Sì, come premietto.
Infatti i miei pazienti obesi, cioè i proprietari dei miei pazienti obesi, dico sempre, invece che dargli il bocconcino, pigliate il guinzaglio e andate a fare una bella passeggiata.
Che più felice, la carezza piuttosto
esatto,
che...
dedicate del tempo al vostro animale, certo. non del cibo.
È vero.
Sì, una cosa molto corretta. E quindi abbiamo parlato di gatti,
sì.
invece... I cani hanno una serie.
Allora,
come dire,
anche lì negli anni, ovviamente, essendo abbastanza decenni che lavoro, la tipologia di problema è cambiato, nel senso che quando ho cominciato a lavorare alla fine negli anni Ottanta, comunque c'erano soprattutto fratture, ecco, erano eventi molto più traumatici, la traumatologia era più importante. Adesso la traumatologia è un po' meno importante, nel senso che le fratture sono decisamente diminuite, perché comunque si sta più attenti, si tengono i cani meglio, tranne quando si decide di passare molto tempo in casa e di far giocare i propri cani in casa. Io dico sempre ai miei clienti che la situazione più pericolosa per un cane è il gioco in casa, perché la casa non è fatta per giocare, certo, perché i pavimenti sono scivolosi, perché spesso li si istiga a fare cose che magari loro non farebbero, tipo durante il lockdown io pensavo di non lavorare, però tanti cani sono fermi. Invece ho lavorato tantissimo, perché tutti erano in casa, quindi dopo un po' si stufavano, certo, di lavorare o di fare altro, quindi giochiamo col cane in casa, quindi fratture di cuccioli che cadevano dal divano,
certo,
dalle braccia del proprietario che scivolavano, quindi la casa non è fatta per giocare.
Ok, è interessante questa cosa, insomma, che
tranne per il cane, comunque il gatto sì, invece il gatto gioca in casa.
Sì, il gatto decisamente è più abile. Poi noi siamo sempre pensiamo sempre che gli animali siano atleticamente perfetti, sì, che non sbaglino mai, invece sbagliano, certo, clamorosamente. E adesso ogni tanto su internet si vedono dei video molto divertenti sui gatti che cannano completamente il salto, cadono, cioè. Quindi anche i gatti si fanno male. Ovviamente sono, certo, altri pesi, altre strutture, altra elasticità.
E anche, certo, l'età, immagino, incida. Non è detto. Non sulle fratture, sui traumi, magari sulla parte...
Non è detto, no.
Sì, il 5 minuti il disco, grazie Mauro. E quello che diceva è una cosa che dico sempre anch'io, e mi fa piacere avere il suo conforto. È come quando le persone dicono, quando si cerca di far adottare un gatto e si dice alla persona bisogna mettere in sicurezza i balconi, e le persone dicono ma tanto il gatto, figurati, il gatto non cade. A me è capitato più volte, ma tante volte, di vedere gatti che invece cadono e come dai balconi. Non è vero che i gatti non cadono dai balconi, e non è vero che quando cadono non si fanno niente, dipende da come cadono, ce lo dica lei, insomma.
Infatti io di solito dico che quando arriva, cioè la primavera per me è quando comincio a operare il primo gatto caduto dalla finestra,
ecco,
o dal balcone,
okay,
perché
ecco,
si aprono le finestre o i balconi e i gatti sono attirati dagli uccellini, dalle cose che volano, eccetera, e non è vero, e non fanno come gatto silvestro, nel senso che quando cadono, soprattutto se incontrano qualcosa durante la caduta, che possono essere le tende, le persiane aperte,
i fili della luce,
gli alberi, eccetera, si fanno male, perché, certo, perché il gatto perde l'assetto. In effetti ha questo sensore che lo fa sempre atterrare sulle quattro zampe. Però se cade su una superficie che non è piana o incontra qualcosa durante la caduta, si fa,
perde il controllo della caduta
male,
stessa,
sì,
certo,
sì, sì.
Ecco, sì, quindi non è vero, non è vero, che
no,
non è vero,
e soprattutto
che,
non imparano, quindi non collegano il balcone o alla caduta. Quindi un gatto che cade può tranquillamente cadere più e più volte.
Quindi inutile dire gli è già successo una volta, non sarà così scemo da rifarlo, perché invece non collega.
E soprattutto a volte non dipende neanche da lui, nel senso che a volte è il colpo di vento che lo fa cadere,
certo,
perché quelli che camminano,
certo,
sul davanzale, magari arriva il colpo di vento e il gatto cade.
E l'ipotesi più frequente, almeno che io ho sempre riscontrato, è il passaggio di un piccione,
certo,
o di un uccellino.
L'istinto
compiono un gesto per protendersi verso il volatile e perdono
l'equilibrio.
Dottoressa Faranda, che musica le piace? No, non ti sto facendo la richiesta, Mauro, tranquillo, è solo per
pop, rock.
Un nome? La sua cantante italiana preferita? Vediamo, sto rischiando tutto,
sì,
sto
sì,
facendo un all-in. La sua cantante italiana preferita?
Nina.
E vai! Ma vieni! Ma chi sono? Come diceva Giacomo di Aldo Giovanni e Giacomo. Incredibile! Vai Mauro, guardi un po' che cosa abbiamo qua. Io lo sapevo. No, lo intuivo, diciamo, lo intuivo. La più bella canzone, anche se è difficile dire qual è la più bella canzone di Mina, questa per me è la più bella canzone di Mina. Amore, unico amore, su Radio Atlanta. Meravigliosa.
Dove non ho più parole, inizi tu. Dove comincio a stare bene, dove mi sembra di volare, non tornare giù. Amore in tutti quanti i sensi, amore mio. Amore figlio di altri tempi, amor dal cor che si commuove, amore, amore, amore mio. Non so quant'è che io ti cerco e neanche so se ti ho incontrato, perché è difficile capirlo quando qualcuno è innamorato. Amore senza fine, amore libero, così bugiardo e così vero. Tramonta il sole, esisti tu, dove tutto può accadere, dove la via tra il bene e il male non si distingue più. Ti avevo già e ti avevo perso, ti ho maledetto e ti ho sognato, ho alzato i pugni contro il cielo, però ti ho sempre perdonato. Amore ad ogni costo, amore inutile, ma dillo ancora che ci credo.
Ma quanto è bella questa canzone, che tra l'altro fa parte anche della colonna sonora di un film bellissimo di Aldo Giovanni e Giacomo proprio, sì, di cui non ricordo il titolo, perché io me li confondo i titoli dei film di Aldo Giovanni e Giacomo. Così è la vita, tu la conosci, Claudia, Te uomo io una gamba,
bella,
La vita è bella,
la vita è bella
è di Benigni, non c'entra niente, ecco.
No, però ce n'è uno simile.
Qui di fronte a un regista dire una sciocchezza del genere diventa pericoloso.
Tocca tagliare tutta
tra l'altro
roba.
Mi faceva notare Mauro che Rosi è anche il cognome di un grandissimo regista italiano, Francesco Rosi, però Samuele dice che non è parente, non che lui sappia perlomeno. Quindi
ha controllato
perché dice a caso mai,
me la gioco.
E era la scena in cui Giacomo finalmente riesce a baciare la sua collega dottoressa dell'ospedale, non so se, se ve lo ricordate, sì. Lui riesce a baciarlo, no, anzi è lei che bacia lui che era timidissimo e si ritraeva, lei lo bacia, dopodiché se ne va e c'è questa scena bellissima in cui Giacomo fa l'ultras, no? Comincia a saltare di gioia con la sciarpa, fa la sciarpata, corre in piazza del Duomo prendendo i fiori di un venditore di fiori, tirandoli in aria, insomma una scena bellissima con il sottofondo di questa canzone di Mina che si chiama Amore, unico amore. E siamo tornati con quattrozampifamiglia.it, abbiamo Samuele Rosi in regia, Mauro il patron di Radio Atlanta al mixer, Loredana Verga la mamma di quattrozampifamiglia.it e la dottoressa Consuelo Faranda, ortopedica veterinaria specialista in ortopedia. Stavamo appunto parlando di che cosa può succedere ai nostri amici a quattro zampe e quindi proseguiamo con le domande, la palla alla Loredana, la palla a Verga
no
ma non sto facendo. Ah sì, Verga era un giocatore del Milan che veniva oggi, dal Verona, oggi. Ti ricordi? Era un ex giocatore del Verona che poi ha giocato anche nel Milan e quindi vabbè, comunque vai.
Allora, razze, ci sono delle razze che hanno, sono più portate, comunque hanno delle problematiche.
Bello che durante la canzone avevamo stabilito di farne un'altra di domanda,
sì,
no? Tanto per dare
più.
un'idea di quanto
oggi
vengo considerato, lasciamo a te l'onore. Vai.
Ho cominciato, ho già chiesto adesso, ormai ho domandato delle razze.
Ovviamente ogni razza ha una predisposizione ad alcune patologie, soprattutto le patologie degli animali in accrescimento. Però diciamo che nel ventaglio di cose possibili non c'è una particolare predisposizione.
Ecco, ma quello che invece si dice normalmente, cioè il cane lupo che a una certa età ha il bacino che non regge più e queste cose qui sono storie?
Oppure no, ci sono delle patologie. Il pastore tedesco può avere anche una patologia degenerativa a livello della colonna vertebrale, quindi del midollo, che può portare anche alla paralisi, alla paresi. Se no c'è la displasia, che ovviamente però è una patologia,
la displasia delle anche,
displasia,
no?
Displasia dell'anca, che è una patologia che comunque coinvolge un sacco di razze. Una volta forse si parlava di pastore tedesco perché era uno dei cani più diffusi.
Sì, e probabilmente non c'erano tutti i cani di tutte queste razze che poi sono. No, così in effetti una volta il cane di razza, in effetti è vero, ha ragione la dottoressa, e una volta parliamo non di 100 anni fa, insomma, però era il cane lupo, il pastore tedesco era il cane di razza, no? Sono arrivati i dalmata della carica del 101, poi gli aschi perché erano esotici, diciamo così. E la domanda invece che avevamo deciso di fare, che Loredana si è dimenticata, è: quali sono i segnali per cui un convivente con un cane o un gatto deve allarmarsi e deve dire c'è qualcosa che non va, lo porto dal veterinario?
Beh, ovviamente è la zoppia è quello che ci dimostra l'animale. Non sempre è facile da individuare se è la zoppia anteriore, perché spesso i proprietari mi dicono zoppica a destra, io la guardo e invece zoppica a sinistra, perché sull'anteriore non è facilissimo da individuare, sul posteriore molto di più. Però è la zoppia, che poi sia di leggera o importante. Poi è chiaro che quello che conta è l'anamnesi. Non so, il cane è saltato dal divano e da quel momento zoppica. Ecco,
certo.
Allora
è,
diciamo che probabilmente è un fatto traumatico, quindi va indagato velocemente. Cioè, magari non in giornata, se il cane non ha edema, avversamenti, se non si gonfia un'articolazione eccetera, quella può essere un'emergenza, può essere una frattura, può essere qualcos'altro. Diciamo che a volte i proprietari sono estremamente apprensivi. Mm. Quindi mi è capitato di visitare cani che zoppicavano da un'ora. È chiaro che la zoppia di un'ora può essere anche la zoppia che dopo un quarto d'ora è finita, passata. Quindi diventa complicato.
O una spina o qualcosa.
Certo, la prima cosa che però ormai i proprietari sanno tutto, cioè sanno tutti, è che bisogna la prima cosa è valutare, soprattutto se il cane è uscito e comincia a zoppicare, controllare subito i pupastrelli, cioè nello spazio interdigitale dove può esserci finito qualche cosa.
Ecco, e invece poi ci diceva che al contrario c'è l'altro estremo, di certo. Gente che arriva che da quanto zoppica da un mese.
Esatto, e poi di solito la telefonata è zoppica da un... No, la telefonata è un'emergenza, dico, ma è un'emergenza in che senso? È perché il cane ha molto male, zoppica tantissimo, dico, bene, da quanto? Da 15 giorni. E allora dico, allora l'emergenza forse è la sua, sì. Non è quella del cane, perché l'emergenza del cane era forse di 12 giorni fa. E quindi valutare quello, poi ci sono zoppie croniche, zoppie ricorrenti, zoppie non costanti. Diciamo che va indagato sempre una zoppia che interessa un cucciolo, perché comunque ci sono una serie di problematiche legate all'accrescimento che vanno viste subito, perché se uno riesce a intervenire precocemente, cioè quando l'animale è ancora in accrescimento, e l'accrescimento dal punto di vista osseo nel cane dura fino ai 6 mesi e mezzo, 7 e non 15 come ci dicono a volte gli allevatori, l'accrescimento osseo, sto parlando, è più facile trattarlo, e ci sono delle cose che si possono fare con interventi leggeri che non sono pesanti anche dal punto di vista della gestione, sia per il cane che per il proprietario. Quindi è importante nel cucciolo verificare subito perché il cucciolo zoppica.
Ti vedo assorta.
Stavo pensando, sì.
Ti vedo assorta. E allora,
c'è creativo. Quali? Sì. Sei veramente creativo. Vai.
Cretino,
creativo.
Che dicesse oggi è cretino, invece no, ha detto creativo.
Gentile.
E allora, naturalmente la soluzione estrema è l'operazione, no? Per esempio, una frattura come si riduce? Operando, anche se è composta?
Allora, le fratture sono di tantissimi tipi, quindi a volte può essere sufficiente fare una terapia conservativa, cioè non fare niente. A volte bisogna applicare un bendaggio.
Ecco, era per questo che glielo chiedevo, no? Perché gli animali non si possono ingessare,
no,
era qui che volevo arrivare. No?
Questo qui è no. Anche questo fa parte
non può mettere, non può mettere la zampa al collo con il foulard.
No, al collo no, perché ovviamente loro ci camminano sulle zampe, quindi non possiamo. Però il trattamento con i bendaggi, con diciamo gli ex gessi, le docce che si usano adesso, sono trattamenti che si possono fare. Ovviamente il gatto, per esempio, è un animale che è meglio non pensare di... È un animale a cui è meglio non pensare di fare un bendaggio, perché comunque il gatto è molto più reattivo se si sente contenuto in un bendaggio che non magari tenuto contenuto in una gabbia. Quindi dipende dal soggetto. Però i bendaggi si fanno tranquillamente, in alcuni casi si possono tranquillamente trattare col bendaggio, se no c'è ovviamente l'intervento, dipende da che cosa, da qual è il problema.
E invece ci sono anche delle terapie farmacologiche per problemi alla spina dorsale, alle vertebre.
Allora, problemi
che...
alla spina dorsale ovviamente non esula dal mio campo, perché è un problema di tipo neurologico. Però spesso vedo cani neurologici, perché ovviamente il sintomo può essere la zoppia, quindi
esatto,
bisogna
danno dei sintomi che sembrano ortopedici,
sì,
no?
Esattamente, infatti la collaborazione tra il neurologo e l'ortopedico è molto stretta.
La domanda era, adesso mi sono dimenticato, se ci sono delle terapie farmacologiche particolari, per esempio, non lo so, mi viene in mente il cortisone.
No,
può servire, no, a nulla.
Il cortisone è un
farmaco demonizzato e amato.
Viene usato per tutto, no?
Certo, perché, esatto, però non fa parte di una terapia, anche perché è spesso una terapia sintomatica, quindi che cura il sintomo, cioè che non cura. Quindi viene prima di tutto bisogna fare una diagnosi. Quando si è fatta la diagnosi, poi si può verificare le possibilità terapeutiche, che possono essere delle terapie mediche o un intervento chirurgico. Quindi prima di tutto fare una diagnosi.
Ok, e antidolorifici?
C'è tutto l'ampio spettro degli antidolorifici, antinfiammatori, tante. Cioè le possibilità adesso per noi veterinari sono tantissime, mentre anni fa, a parte che non c'erano quasi farmaci veterinari, perché non dobbiamo dimenticarci che il cane non è un uomo e viceversa, quindi alcuni farmaci che si usano nell'uomo sono nocivi al cane e viceversa.
Oppure ce ne sono alcuni che invece sono, diciamo così, trasformati in farmaci per animali, perché così si triplica il prezzo, no? Mi viene in mente il delta cortene e il prednicortone.
Allora,
che sono la stessa cosa, no?
Non esattamente, diciamo che ovviamente
la
non è che difendo la categoria. Non difendo la categoria, noi cerchiamo di prescrivere farmaci veterinari perché sono quelli che sono stati provati e testati sugli animali, cioè il metabolismo e dei nostri animali non è quello dell'uomo.
Certo.
Come trasformare i cani in vegani.
Sì, no, ok, sì, quello, no, su quello siamo d'accordo, e soprattutto i gatti, perché qualcuno ci prova, insomma, il cane vegano ogni tanto si sente, il gatto vegano invece è ovviamente impossibile.
Anche perché il gatto è capace di non mangiare per un mese.
I gatti sì, infatti dare le medicine al gatto è un'impresa.
La dentatura e l'apparato digerente di un gatto non è quello di un cane, non è quello di soprattutto non è quello di un umano.
Certo.
No, però adesso non entriamo nel campo del vegetarismo e del veganismo, perché poi dopo io mi inalbero. L'altra curiosità che avevo era, noi abbiamo avuto dei veterinari specialisti che curavano cani e gatti per la loro specializzazione, ma poi curavano anche magari l'orso, la tigre. Le è mai capitato? Cioè, quali altri animali le sono capitati tra le mani?
Volatili,
Sì, volatili, anche se in realtà.
Ecco, per i volatili l'ortopedico cosa può fare?
Cioè, le fratture, cioè fratture delle ali, delle zampe.
Certo.
Però diciamo che ovviamente ogni tipo di stiamo parlando poi di interventi, è chiaro che la materia è sempre la stessa, però innanzitutto c'è una variabilità di razza incredibile, nel senso che l'ortopedico umano cura l'uomo, punto. Può essere l'uomo di 120 kg o l'uomo di ma sempre uomo è. Invece nelle nostre specie c'è una diversità, anche a parte anatomica, ma anche proprio di funzione e di formazione di ogni osso, quindi difficile. È chiaro che uno specialista deve essere uno specialista ortopedico, non uno specialista in animali
esotici, non convenzionali
come si usa adesso dire, perché comunque l'ortopedia è sempre l'ortopedia, nel senso come le altre specializzazioni. È chiaro che hanno problemi diversi, mi capita tuttora di intervenire su animali tipo i conigli, che ormai sono che però dei quali però bisogna comunque conoscere bene la meccanica e quindi capire qual è il tipo di movimento che ha quell'osso, che è completamente diverso da quello che ha un gatto o un cane.
E certo, perché secondo me,
sì,
adesso mi dica se sbaglio, ma c'è molta più differenza tra un coniglio e un gatto da questo punto di vista che non tra un cane e un gatto, per esempio, no?
Perché
anche la stessa conformazione delle zampe posteriori del coniglio si vede a occhio nudo,
soprattutto
non
ha una funzione diversa,
ecco.
E bisogna garantire perlomeno la funzione principale, che magari nel coniglio non è il sostegno, ma è la spinta.
Il balzo, sì.
Esatto. Quindi, sì. altri animali sì, mi è capitato.
Cavalli?
Allora purtroppo il problema dei cavalli, a parte che non mi occupo assolutamente di cavalli, purtroppo il problema dei cavalli è legato anche a un animale particolare con un peso elevato che non può rimanere diciamo cioè sdraiato certo. per più di qualche ora, quindi il problema del cavallo è ancora un problema in ambito ortopedico difficile da risolvere.
Il cavallo deve stare in piedi e non può.
Il cavallo pesa 5, 6, 7 quintali.
Eh sì.
E quindi gli impianti.
A parte me che peso 60 kg, ma gli altri cavalli, diciamo, pesano.
Quindi il problema è un po' diverso. Poi, però, comunque, assolutamente non mi occupo di queste cose.
Effettivamente, ogni specie ha le sue. Sono veramente tante.
Sì.
E una cosa, le è capitato di curare un piccione con una zampa rotta? Perché questa è una cosa che ci succede spessissimo.
No,
le capiterà allora, però le capiterà. Non le è mai capitato, perché i piccioni hanno spesso
le ali,
diciamo, problemi
e
alle ali e alle zampe. Quindi, ok, cani, gatti, conigli, diciamo, sono la sua comfort zone, sono cani, gatti e conigli. Loredana.
Sto pensando.
Ecco, Antonio, intanto che lei pensa, noi proseguiamo. Ok, grazie Mauro. Intanto che lei pensa, noi proseguiamo. Che cosa vorrebbe dire da ortopedica specialista a chi ci sta ascoltando e a animali in casa? Qual è il suo consiglio per la prevenzione, per l'attenzione e per il mantenimento?
Beh, ecco,
io ogni tanto io vado giù. Vado giù. Com'era la pubblicità? Più
mi mandi giù e più ti tiro su.
Vabbè, adesso non vorrei entrare in un campo
no,
minato.
No, lascia lì.
Lasciamo
allora,
vai.
Il consiglio più importante l'ho già dato: non giocate con i vostri cani in casa, non fateli giocare con la pallina, perché tutti ci sono, soprattutto anche se il gioco non provoca poi un danno importante, ci sono spesso danni da microtraumi ricorrenti,
sì.
Tipo cane che corre in corridoio e per fare la curva
certo.
si appoggia pesantemente a una parete. Ecco, quelli sono esattamente, che magari fanno 10 volte al giorno o 20 volte al giorno. Ecco, quelli provocano dei danni, tra l'altro difficili da classificare e anche da risolvere. Quindi tutte queste cose che possono anche far divertire,
non vanno bene.
Giocare con la palla in casa non va bene. Anche se qualcuno mi diceva, ma a lui piace, ho capito che a lui piace, il problema è che non gli fa bene. Ogni tanto dico, ma lui la palla non ne può fare a meno, allora lo dico, usi palle quadrate.
così non rotolano più di tanto. O se no lo porta al parco, insomma. No?
Esattamente, se
perché
no quando il cane
è alternativa.
Gli possono venire i 5 minuti in cui non sta un attimo fermo, guinzaglio e si esce. Fuori non succede quasi mai niente.
Ah, io ho una domanda. Camminare sull'asfalto rispetto a camminare in un prato?
Ovviamente è meglio camminare in un prato.
Certo, ma può creare problemi o è solo...
Allora, se non ci sono 40 gradi, quindi
sì,
l'asfalto
certo.
è incandescente, ovviamente l'asfalto è più abrasivo, quindi...
Ah, ok. Per le unghie o per...
Unghie, polpastrelli, poi ci sono animali che hanno polpastrelli più delicati, gli animali che vanno ad esempio sulla neve, sul ghiaccio, spesso si scottano, nel senso che fanno delle lesioni da necrosi del polpastrello, perché comunque il freddo ha un effetto di ustione. Quindi sempre considerare che loro camminano sulle mani e sui piedi.
Certo, nudi, come se noi camminassimo senza scarpe, senza protezione. E si può mettere qualcosa eventualmente, magari con l'età, per proteggere un po', per
sì,
la città.
Anche se non
poi...
tutti gli animali sono disposti.
A farsi mettere qualcosa.
No, magari voglio dire le pomate, qualcosa... togliendo
pomate,
l'estate e
diciamo
l'inverno,
che,
magari.
Sì, può essere un trattamento, ma il problema è che il cane cammina continuamente anche in casa, quindi anche l'uso delle pomate è relativo ed va associato all'uso di una protezione.
E mettere la protezione è complicato. Io mi ricordo quando cercavo di mettere le scarpine. A Zoe, ma era più semplice far mettere un tanga a me che le scarpine a Zoe, diciamo. Ecco. E io non metto tanga, diciamo.
Giusto per la cronaca.
Giusto per mettere un...
Magari non vorrei dire, ma non è mai... Oggi è veramente creativo. Non so se c'è un nesso con loro. Oggi è vero.
Dottoressa, c'è qualche domanda che non le abbiamo fatto e che lei avrebbe immaginato che noi le avremmo fatto?
Questo è difficile. Dio. O qualche mito da sfatare di cose che... Perché ci è capitato di chiedere...
Tipo che la Juventus vince meritatamente.
No, tipo che i gatti devono bere il latte. Cioè, ci è capitato con specialisti dell'ortopedia. Esatto, non so se c'è qualcosa che le persone credono sia corretto.
Diciamo, no, una cosa bisognerebbe non fare le cose che facciamo noi, tipo... Cane che zoppica perché ha un'infiammazione, mettiamo, non so, del tendine del bicipite. Allora si fa tutta la cura, il riposo, magari anche la teca, magari la fisioterapia, eccetera. Poi va bene, il cane va bene e poi improvvisamente decido, vediamo se zoppica ancora. E quindi lo porto al parco per due ore. E quindi queste prove non vanno fatte. Perché è come per noi che non abbiamo più male al tendine d'Achille e andiamo a giocare a tennis per vedere se ci fa ancora male.
Ecco,
è una grandissima stupidaggine.
Fisioterapia è
fisioterapia
utile,
è utilissima,
importante.
È fatta ormai benissimo, ci sono degli specialisti ottimi e serve decisamente.
Anche la TECAR che si usa per noi, anche per...
C'è un impiego veramente... Che risolve meglio dei farmaci.
E ci sono dei centri di fisioterapia?
Sì, tantissimi, sono... ce ne sono ormai tanti che funzionano bene con degli specialisti. Ovviamente la fisioterapia è una specializzazione.
Mi vorrebbe da dire il nuoto.
Nuoto
se
va
cane,
bene.
Se cane, ovviamente, beh, gatto improbabile, nel senso che il gatto anche l'acqua no.
Il nuoto va bene se è gradito, perché
certo,
se non è gradito
sì,
no. Va bene se l'accesso è facile, se l'uscita è facile, per alcune razze no, alcune razze di cani hanno un peso specifico uguale a quelle del mattone pieno, quindi non galleggiano.
Per esempio?
Bulldog.
Certo.
E bulldog e simili. E quindi comunque i fisioterapisti consigliano sempre l'uso di una pettorina galleggiante, perché questo consente all'animale di non essere stressato dal dover
cercare di rimanere
galleggiare
a galla.
E per cui può fare un movimento molto più ampio, lento e che quindi abbia più...
Che fa bene, nel senso che ci sono piscine, io con la mia che era un Rottweiler amava l'acqua, l'adorava. Quando poi aveva problemi così spesso andavamo,
certo.
Lei era felice, quindi lei nuotava,
certo.
Nel lago andava e
cioè,
sembrava facesse bene, certo, all'idroscalo andavamo,
c'è una zona apposta,
area cani apposta, super
esatto.
Popolata, ma
esatto. Sì, però
ci sono diversi laghi anche dedicati ai cani.
Per i milanesi va benissimo.
Ok, noi siamo in conclusione dottoressa, allora se chi ci ha ascoltato e ci ha visto vuole contattarla, vuole venire da lei, vuole la sua cosa deve fare?
Mi cerca su internet e ci sono un elenco di strutture in cui io lavoro.
Ok, che sono per esempio, nominiamone qualcuna?
La clinica Sant'Angelo, la clinica Risorgimento.
A Milano queste?
A Milano, la My Pet Clinic, clinica Corbetta.
Dappertutto lavora la dottoressa, cioè,
no, per fortuna mia no. Dappertutto.
Quindi uno inserisce su Google dottoressa Consuelo Faranda
e magicamente
lei compare con tutti i luoghi e le cliniche con cui collabora.
Esatto.
Okay. Allora, Consuelo Faranda non vuole dare numeri di telefono,
no.
Mail, niente, ma questo lo immaginavo.
La dottoressa
è blindata nel suo, come dire, nella sua comfort zone,
esatto.
Giustamente, che difende con le unghie e con i denti.
Esatto.
Magnifico. Allora... Noi abbiamo terminato.
Grazie
abbiamo
a Roberto terminato. Cavallo, che per la prima volta è il primo che ringraziamo, che è l'artefice, il cuore, l'ideatore di questo
programma.
Non mi darete
mai nessuno in realtà, di solito.
Stavolta ti ho battuto perché non riesco mai a dirlo, siamo sempre in chiusura.
Grazie a Mauro, il patron di Radio Atlanta, libera come la passione, questa meravigliosa, storica, bellissima radio milanese. Grazie a Samuele Rosi, che ha fatto il suo esordio oggi in trasmissione e che ha fatto il ruolo di regista.
Siamo pieni di telecamere, hai visto così tante telecamere.
Quasi intimidente, sì. No, vabbè, per me no, ma insomma direi che
per, me sì.
Per te sì. Grazie a Loredana Verga, naturalmente mamma. La mamma di Quattro Zampe in Famiglia.it, andate su Google, scrivete Quattro Zampe in Famiglia.it, aprite questo sito meraviglioso che mette in contatto tutte le strutture che devono far adottare, vogliono far adottare cani e gatti in tutta Italia e i privati che invece stanno cercando un amico per tutta la vita. È tutto gratis, non possono entrare sul sito coloro che vendono gli animali, perché gli animali non umani si adottano e l'amore non si compra. Quindi se siete interessati ad avere un amico per voi, con voi per tutta la vita, quattrozampeinfamiglia.it. E grazie alla dottoressa Consuelo Faranda, che caratterialmente, diciamo, non è proprio, come dire, portata a esporre se stessa, insomma, abbiamo, è una esclusiva assoluta mondiale, perché la dottoressa non è mai, no, è vero, no, non è mai stata intervistata. Quindi noi abbiamo la dottoressa Consuelo Faranda in esclusiva mondiale.
E non vediamo il numero di telefono, andate su Google.
È lei che non lo dà. Non
certo, andate su Google.
Se volete intervistarla, andate su Google e chiedeteglielo, perché non so come abbiamo fatto, ma l'abbiamo convinta incredibilmente.
Però...
ma insomma, si è divertita un po', certo. No? Ecco, allora ecco. La ringraziamo tantissimo,
certo,
per questa esclusiva che ci ha regalato. E noi ci sentiamo e ci vediamo naturalmente anche martedì prossimo, sempre tra le 15 e le 16, sempre su Radio Atlanta con Quattro Zampe in Famiglia.it. Ciao.